da Restiamo umani di Vittorio Arrigoni. L'amore sotto le bombe, 17 gennaio 2009. Fare l'amore sotto le bombe. Ricordo un amico di Nablus che mi spiegava quanto gli fosse difficile ritagliarsi un momento di intimità con sua moglie durante l'occupazione. Una sera, mentre se ne stavano abbracciati, un proiettile si era conficcato nella testiera del letto, a un palmo dalle loro teste. Di amoreggiare sotto le bombe a Gaza in questi giorni non se ne parla proprio, e anche il futuro coniugale delle giovani coppie palestinesi si prospetta difficile, dal momento che in molti hanno perso la casa e sono costretti a vivere ammassati nelle scuole del Nurwa o stipati con altre 20 persone in un minuscolo appartamento. Oggi è sabato, stasera a Tel Aviv le giovani coppie vanno a divertirsi nelle discoteche o in spiaggia, mentre qui noi non riusciamo neanche a fare l'amore nei nostri letti, mi dice Wissam, sposato da novembre. Le luci stroboscopiche però ce le abbiamo anche noi e mi indica dei lampi a sud, bombardamenti in corso. Ragazzi come Wissam, 19 anni, diventano padri molto presto e a 40 anni sono già nonni di diversi nipoti, consci che l'essere prolifici è l'unica immortalità per la Palestina. Mentre dall'esterno si vocifera di una tregua, negli ultimi 2 giorni c'è stata un'impennata di bombardamenti e vittime civili, soltanto ieri più di 60, tra cui una decina fuori da una moschea nell'ora della preghiera. Ciò che preoccupa enormemente i palestinesi è che si possa arrivare a un cessate il fuoco senza la contemporanea riapertura dei valichi di frontiera. Prima ancora di far entrare i materiali per la ricostruzione, servono alimenti ed è necessario fare uscire i feriti gravi. Gli ospedali sono al collasso. Lungo tutta la striscia hanno una capienza massima di circa 1500 posti letto, ma i feriti, al momento in cui scrivo, sono già 5320. L'opinione pubblica palestinese, inoltre, non si fida del ruolo di intermediario svolto dall'Egitto, la cui leadership è notoriamente servile ai voleri di Israele. Perché non si è chiesta l'intermediazione di un paese europeo? Per la risoluzione del conflitto fra Israele e Hezbollah fu fondamentale il ruolo della Germania, paese veramente neutrale, mi dice sconsolato Hamza, un docente universitario. Questa mattina un'altra scuola dell'ONU è stata centrata dai tank israeliani a Beit Laia, nel nord della striscia, 14 feriti e 2 fratelline. Di 5 e 7 anni ammazzati, Bilal e Mohammed Al-Ashkar. La loro mamma è sopravvissuta, ma ha perso entrambe le gambe. Con altre 42.000 persone si erano rifugiati nella scuola dopo che Israele aveva intimato l'evacuazione dalle loro case. Ritenevano di essere al sicuro, esattamente come i 43 profughi sterminati il 6 gennaio scorso nella scuola dell'Urwa a Jabalia. Questi due bambini erano innocenti, senza dubbio, così come non c'è dubbio che siano morti, ha dichiarato il capo dell'ONU a Gaza, John Ging, che da giorni continua instancabilmente a denunciare i crimini di guerra compiuti dai soldati israeliani. Invano. I generali israeliani si apprestano a dichiarare al mondo missione compiuta. Sono tornato sulle macerie di Talelawa, la parte ancora in piedi dell'ospedale, dato alle fiamme dai soldati, ha ripreso a funzionare come pronto soccorso e base logistica per le ambulanze. Dai palazzi seriamente danneggiati continuano a tirare fuori feriti imprigionati tra le macerie. All'ospedale al-Shifa è ricoverato un bambino di nome Suhaib Suleiman, unico superstite di una famiglia di 25 persone. Una ragazzina, Adil Samuni, di familiari, ne ha persi 11. Quando verrà dimessa non avrà più nessuno che potrà occuparsi di lei. Scusate, qualcuno è in grado di spiegarmi di che missione si trattava? Dalla punizione collettiva alla strage di massa. Un arabo frustrato di nome Raja Shemayel sul suo blog la definisce così. Prendete un pezzo di terra lungo 40 km e largo all'incirca 5. Chiamatelo Gaza, poi riempitelo con 1.400.000 abitanti. Dopodiché circondatelo con il mare ad ovest, l'Egitto di Mubarak a sud, Israele a nord e ad est, e chiamatela la terra dei terroristi. Poi dichiaratele guerra e invadetela con 232 carri armati, 687 blindati, 43 postazioni di lancio per jet da combattimento, 105 elicotteri armati, 221 unità di artiglieria terrestre, 346 mortai, 3 satelliti spia, 64 informatori, 12 spie infiltrate e 8.000 truppe. E ora chiamate tutto questo Israele che si difende. Adesso fermatevi per un momento e dichiarate che eviterete di colpire la popolazione civile e definitevi l'unica democrazia in azione. Sarà un miracolo, da qualunque punto di vista, evitare di colpire quei civili, oppure sarà semplicemente una menzogna, dal momento che nessuno potrebbe evitare di colpirli, a meno che non sia un bugiardo. Chiamate tutto questo, di nuovo, Israele che si difende. Ora arriva la mia domanda. Che cosa succederebbe se questo invasore si rivelasse un bugiardo? Che cosa accadrebbe a quei civili disarmati? Come potrebbe perfino Madre Teresa, addirittura Topolino, con una tale potenza di fuoco, riuscire ad evitare di colpire quei civili in presenza di una tale equazione, situazione, scenario? Chiamate tutto questo come volete. Israele era perfettamente al corrente della presenza di quelle persone disarmate, perché è stato proprio Israele a metterle lì. E allora chiamatelo genocidio, è più credibile. A parte un paio di leader assassinati, Hamas non ha risentito di questa offensiva, non ha certo perso consensi, semmai ne ha guadagnati. Ogni tanto qualcuno dovrebbe ricordarsi che Hamas non è un gruppuscolo di terroristi e neanche un partito politico, ma un movimento in quanto tale, non certo neutralizzabile con una pioggia di bombe a grappolo. Quando domando ai palestinesi un parere sul reale obiettivo di questo brutale massacro, molti rispondono che secondo loro è in funzione delle elezioni israeliane del febbraio prossimo, 10 febbraio 2009. Fanno propaganda sulla nostra pelle, è sempre stato così alla vigilia di ogni elezione. Il teorema è semplicistico ma purtroppo realistico. In Israele vince chi porta in dote ai propri elettori più teste palestinesi mozzate. One head, one vote. Netanyahu, che solo un mese fa pareva il vincitore certo, nei pronostici ora è dato per perdente dinanzi agli occhi iniettati di sangue di Olmert e Livni. Avigdor Lieberman è il leader di Israel Beitenu, al momento la quinta forza politica del paese, ma i sondaggi lo danno in forte crescita, specie dopo una dichiarazione aberrante come questa. Gaza dovrebbe essere cancellata dalle mappe con una bomba atomica, come hanno fatto gli americani con Hiroshima e Nagasaki. Lo scrittore israeliano Abraham Joshua ha detto ieri su Haaretz: uccidiamo i loro bambini oggi per salvarne tanti domani.
Temo che il suo viaggio alla fine del millennio sia terminato a bordo di un carro armato parcheggiato dinanzi a un ospedale in fiamme. Voltaire invitava a rispettare qualsiasi opinione. Io invito a smetterla di gettare i semi dell'odio che qui, innaffiati di sangue, alimentano il germe di un risentimento insanabile. Restiamo umani.
Thank you.